Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova puntata di Gavroche. Buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi. Ciao Giorgio.
Ciao Giovanni. Allora, grazie, non c'è, ci ha abbandonato, ma sì, speriamo che torni presto.
Domani no? Sarà qui in redazione. Oggi
facciamo
era
gli auguri.
Sì, sì.
Avevo una vista o qualcosa del genere, credo. Comunque,
esatto.
Aspettiamo. Intanto ci sei tu, Giovanni.
Ci sono io, sì. Allora, di cosa si parla oggi?
Sei pronto? E allora partiamo subito, perché mentre noi stiamo qui facendo la nostra trasmissione, a pochi passi, cioè insomma qualche chilometro, visto le lunghezze di Roma da dove c'è la radio, sotto il Ministero si chiama dello sviluppo economico, ma è una beffa, perché in realtà è il Ministero delle Catastrofi, quello di Calenda, c'è una manifestazione di tutti i lavoratori che o sono licenziati o rischiano il posto. Parlo dei lavoratori di Sky, che sono, dove c'è un gruppo di combattenti guidati da una compagna, Giovanna Pasi, una giornalista, che è una combattente senza tregua, nonostante le difficoltà di agire in un'azienda, nello stesso tempo che usa tanto bastone e tanta carota e tutte e due le cose, che è piena di complicità. Penso il fatto che la Federazione della Stampa per Sky ha accettato i trasferimenti coatti e quindi ha aperto la via ai licenziamenti. Ecco, lì ci sono i licenziamenti, così come ci sono quelli di Almaviva. A proposito, su Almaviva il ministro Calenda tempo fa, qualche giorno fa, ha bloccato dei trasferimenti da Milano, mi pare, in Calabria, giustamente, ha fatto bene, di lavoratori, dicendo che erano una sessantina licenziamenti mascherati. Ecco, vorremmo ricordare a Calenda che a Roma ci sono 1666 licenziamenti veri, non mascherati, su cui non stanno facendo nulla. E ci sono questi licenziamenti, ci sono quelli di ACI Informatica, e poi c'è, bene saperlo, quello che si prepara per l'Italia e per l'ILVA e per tutte le aziende in mano allo Stato, che lo Stato, invece che gestire e rilanciare, distrugge e svende, dove i compratori si preparano a fare altri massacri sociali. Questo per dire che siamo di fronte, Giovanni, a una marea di licenziamenti, e questi parlano di ripresa. Questa è la cosa, secondo me, che fa più arrabbiare, e secondo me fa arrabbiare giustamente la gente, perché dice: ma come, c'è la ripresa, tutto va bene. Se uno guarda un telegiornale, vede più, vede sempre quelle immagini sui telegiornali della stessa donna o dello stesso uomo alla catena di montaggio, secondo me di fabbriche che sono chiuse oggi, e fanno vedere che quella sarebbe la ripresa. In realtà c'è una grande ripresa, solo una cosa c'è veramente la ripresa, oltre che quella naturalmente dei profitti e dei guadagni per i ricchi. C'è la ripresa della precarietà, dello sfruttamento, del sottolavoro oppure del lavoro addirittura gratuito. E qui io credo che noi dobbiamo dire grazie a tutti gli studenti che venerdì sono scesi in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro, contro il lavoro gratis. Io questa, devo dire, da persona che ha vissuto il 68, allora avevo l'età di quelli che oggi sono scesi in piazza, la considero una cosa bellissima. Cioè, io sono proprio contento che questi studenti siano scesi in piazza contro questa forma vergognosa di sfruttamento, che tra l'altro subiscono anche molti che non sono più studenti, perché quanti giovani prima di lavorare gli devono fare lo stage gratis, Giovanni?
Sì.
Quanti giovani conosci che prima di fare una professione qualsiasi dicono che devono impararla, e quindi per impararla devono lavorare gratis?
Ce n'è dappertutto. Sì, sì, sì.
Siamo tornati in questo un po' al Medioevo, dove il garzone doveva andare per imparare il mestiere, andava a bottega e passava degli anni senza ricevere nessuno stipendio, anzi si doveva portare con sé gli strumenti, non erano nemmeno quello gli dava. Però devo dire, oggi è peggio, perché alla fine però il capo, l'artigiano, il commerciante, quello che aveva con sé il lavoratore che imparava il mestiere, alla fine il lavoro glielo dava. Mentre oggi tante volte succede che tu fai il lavoro gratis, poi fai il lavoro precario, poi torni a fare un po' di lavoro gratis e alla fine non trovi mai un lavoro che sia lavoro, cioè un lavoro senza aggettivi, un lavoro che ti fa vivere, un lavoro che ti fa mangiare, un lavoro che hai diritti, quel lavoro che dovrebbe essere quello su cui è fondata la nostra Costituzione, ma sta affondando la nostra Costituzione proprio perché quel lavoro lì non c'è più. Ecco, noi oggi siamo di fronte al fatto che questo tipo di lavoro viene distrutto e gli studenti sono scesi in piazza. Sai, mi ha colpito di questa cosa degli studenti anche delle reazioni brutte che ci sono state. Non so se tu ne hai viste qualcuno, se frequenti i social.
Sì, come no.
Avrai visto allora sui social che ci sono sì quelli che hanno apprezzato la lotta, ma c'è tanta gente impensabile che gli ha detto: ma cosa volete fare? Andate a lavorare. Come andate a lavorare? Ci vanno gratis, non vorrebbero andarci gratis.
Certo.
Oppure, ma a tutti i livelli, ho sentito proprio, questo mi ha fatto sentire proprio che c'è nel nostro paese, inutile negarlo, un animo profondo reazionario che è venuto fuori con la crisi, che viene alimentato dai governi, non solo dalle forze reazionarie vere e proprie, non solo dai fascisti, ma anche proprio dai governi, dai poteri, dalle televisioni, che sostanzialmente spiega che se uno non trova il lavoro, se uno non vuole lavorare gratis, se uno non accetta di essere sfruttato, beh, in fondo è un fannullone, oppure addirittura c'è un'altra parola, ho visto sempre su internet Alessandro De Nicola, che è uno di questi che vanno in televisione, qualche volta ci vado anch'io, me lo sono anche trovato di fronte. Mm-hmm. Questo Alessandro De Nicola è uno di questi giornalisti intellettuali legati bocconiani che spiegano che il libero mercato è bene di tutto. Questo ha scritto un tweet dicendo: bravi minchioni, proprio così, minchioni, rivolto ai giovani
che manifestavano,
che stavano manifestando. Così voi continuerete a non volere niente, a vivere a carico di papà e di mamma. No, scusa, perché se invece non sono a carico di papà e di mamma, se vanno a lavorare gratis. Io ho una figlia che ha fatto la mia figlia più piccola, che ha fatto il lavoro gratis, ha fatto le sue 200 ore e devo dire che sarei a carico di papà e mamma, perché abbiamo, oltre che il lavoro, ci sono i costi di andare al lavoro, il costo di mangiare sul lavoro e tutto il resto, a parte i costi della scuola e tutto il resto. Quindi di che cosa parla questo, visto che ha dato minchione agli studenti, di questo minchione di De Nicola? Parla di un sistema dove quelli come lui vivono bene perché parlano bene dei padroni che sfruttano i poveracci. Questo è il loro unico merito, la loro unica fonte di guadagno. Loro guadagnano sul fatto che ricevono le briciole da parte di coloro che guadagnano davvero su questo sistema di supersfruttamento. Sistema che comincia a scuola. E questa è la gravità. Giustamente gli studenti hanno denunciato questo aspetto, cioè se la scuola, invece che educarti a resistere alle forme più infami di ingiustizia, se la scuola invece che fare educazione civica fa diseducazione civica, nel senso che ti educa già dall'inizio a dire: guarda, se vuoi lavorare devi accettare qualsiasi cosa e soprattutto non pensare a ricevere uno stipendio. Ecco, se la scuola ti educa lei questo, cioè ti educa a lavorare gratis, e guardate che questo è ancora più grave di tutte le cose scandalose di cui abbiamo letto, abbiamo visto che la ministra Fedeli ha detto che bisognerà combattere gli abusi. È l'alternanza scuola-lavoro che è un abuso perché non si mandano ragazzi 17-18 anni a lavorare gratis, spiegando loro che così imparano che cosa? A lavorare gratis, perché quello che gli fanno fare è una cosa che in mezza giornata, in una giornata di lavoro si impara, ma fanno 200 ore di lavoro, fanno 400 ore di lavoro i professionali addirittura, quindi una marea di ore, quindi non è che vanno una mezza giornata a vedere come è fatto un posto di lavoro. E quindi io trovo questo che sia una delle cose più diseducative, più feroci della nostra società, e viene presentata come una cosa positiva. Tranne naturalmente da coloro che li combattono, perché bisogna dire, anche se ci sono, va detto, molti insegnanti che purtroppo di fronte a tante di ingiustizie che oggi si scatenano sulla scuola si piegano, però ci sono anche insegnanti che vogliono reagire. Io qui voglio partire da ciò che mi ha segnalato la mia amica, anche compagna di tante battaglie, Giulia Vegna, che è una compagna insegnante di Brescia, impegnata in tutto sulla Costituzione, sui diritti, dentro la scuola, un insegnante, ecco, ha un solo difetto, bisogna dire nessuno è perfetto, è ancora iscritta alla CGIL, però nessuno è perfetto, come dice. Ecco, lei insieme a tanti insegnanti ha lanciato un appello sul contratto, appunto, che stanno cercando di siglare, anche devo dire nella totale, e qui torniamo a un altro problema, cioè cosa fanno i grandi sindacati confederali in questa situazione. Qui, come al solito, sparare sulla Croce Rossa, brontolate, chiacchierate, incontri, senza mai avere azioni conseguenti. Sappiamo da questi, da Giulia Vegna, ma anche da altri insegnanti come Marina Boscaino e altri, di una trattativa in corso per il contratto degli insegnanti, che avrebbe lo scopo proprio di trasferire nel contratto degli insegnanti la legge 107, cioè la legge buona scuola, che ovviamente ha anche l'alternanza scuola-lavoro. Ecco, ci sono tanti insegnanti che si sono autoconvocati a Roma il 17 di settembre, che hanno lanciato un appello che adesso si trova anche sul Change.org, perché ormai tutto passa anche attraverso Change.org, in cui un appello già firmato da più di 2300 insegnanti e sostenitori, in cui sostanzialmente si dice a CGIL e CISL, perché di questo poi si tratta, fermatevi, perché il contratto che state facendo è un contratto che ci offende, la dico un po' così, perché è un contratto nel quale i lavoratori, gli insegnanti, ma tutti i lavoratori della scuola, gli ATA, cioè il personale tecnico, l'assistenza, eccetera, rischiano di non prendere quasi niente, sapendo che il contratto è fermo dal 2010, come tutti i pubblici, e quindi sono 300 euro che mancano sulle busta paga di questi lavoratori. Si parla, come sappiamo, di 80-85 euro, che però non sono neanche per tutti, perché sono il costo dei contratti, e qui c'è la vergogna delle vergogne, cioè il fatto che anche agli insegnanti verrebbero dati i premi individuali. Io questo francamente la trovo una cosa scandalosa, cioè l'insegnante deve avere una buona paga, perché fa uno dei lavori più importanti della nostra società, perché fa un lavoro che è sempre misconosciuto, ma quando abbiamo dei figli, quando siamo figli e andiamo a scuola, ci accorgiamo dell'importanza dell'insegnante. Tutti i ministri, tutti i governi in Italia dicono sempre dobbiamo trattare meglio gli insegnanti, poi in realtà il plurale si cancella, perché diventa dobbiamo trattare meglio un insegnante, perché siccome i soldi non li vogliono dare, alla fine che cosa decidono? Che la stragrande maggioranza degli insegnanti non prendono niente o prendono pochissimo, o addirittura gli tagliano anche il salario perché gli tolgono gli scatti di anzianità e altro. Poi però, a giudizio insindacabile dei presidi o dei direttori didattici o di non so quale burocrazia, ci saranno gli insegnanti bravissimi che prenderanno dei super premi. Chi saranno questi insegnanti bravissimi? Quelli che hanno mandato più studenti a fare l'alternanza scuola-lavoro ai McDonald's? Quelli che li hanno mandati di più a fare il lavoro di, come si dice, di apprendistato, di non so che cosa, i titoli, saranno questi? Ecco, non lo so, mi viene il dubbio che ci sia un rapporto tra le due cose, che prendono alla fine gli stipendi più alti, non gli insegnanti più bravi, perché l'insegnante bravo lo riconoscono gli studenti, lo riconoscono i genitori, lo riconoscono come funziona la scuola. No, gli insegnanti più capaci di vendersi nel mercato del traffico culturale e anche del traffico di ragazzi. Ecco, questa è una delle vergogne che si sta preparando anche nel contratto, perché è chiaro che il governo adesso ha chiamato CGIL e CISL, vogliono fare i contratti pubblici, vogliono fare i contratti della scuola, però siccome non ci mettono i soldi, stanno cercando i trucchi, e purtroppo con una larga complicità di CGIL e CISL, per fare in modo di dire il contratto è fatto, però i lavoratori non hanno ottenuto niente, anzi hanno perso qualcosa, perché tutti i contratti che si firmano oggi purtroppo sono tutti contratti che non danno quasi nulla di salario, ma portano via una marea di cose alle lavoratrici e ai lavoratori in termini di diritti. Per cui tante volte viene, se ci sono lavoratori che dicono forse è meglio non firmarli i contratti e rinnovare quelli vecchi anche senza soldi perché ci guadagno di più. Ho l'impressione che i contratti pubblici siano andati in questa direzione. Non ce l'ho avuta solo io, perché pochi giorni fa c'è stata una grande manifestazione sotto il Ministero della Funzione Pubblica da parte dell'USB, oltre 500-600 lavoratori sono andati lì sotto a dire esattamente queste cose. Noi vorremmo un contratto vero, abbiamo perso 300 euro in questi anni di potere d'acquisto, non siamo d'accordo che si facciano dei contratti che sono dei trucchi che hanno il solo scopo di costringere le persone a rinunciare dei diritti, anche perché bisogna smetterla di pensare che i lavoratori pubblici, su questo c'è una campagna continua, lo vedi sulle televisioni, sui giornali, siano tutti dei gran furbetti del cartellino. Ecco, c'è una campagna, no? Chi sono i nemici degli italiani? I nemici degli italiani, se uno guarda le televisioni, sono due. Il primo sono quelli che arrivano sui barconi, quelli sono i primi nemici degli italiani perché vengono a portare via il lavoro, quando lo portano via la Fiat il lavoro, non quelli. I secondi nemici sono i lavoratori pubblici, che sarebbero tutti dei giganteschi fannulloni, poi non si capisce come con tante difficoltà il nostro, tutto il sistema, tutta la macchina amministrativa, tutto il sistema dello Stato, i servizi, la sanità, tutto vada avanti nonostante i tagli incredibili al personale, all'occupazione, ai posti di lavoro, nonostante la precarietà, nonostante tutto, la scuola e tutto il sistema pubblico, grazie alla fatica non riconosciuta di milioni di lavoratori, vanno avanti. Ecco, questi milioni di lavoratori della scuola e di altre funzioni e di tutto il sistema pubblico rischiano di prendere una fregatura generale dai contratti in nome della produttività, della competitività, di tutte le parolacce che ci buttano addosso per distruggere i nostri diritti.
Sì, Giorgio, allora, qua ci sono alcuni messaggi che forse vale la pena leggere, un paio. Uno, Marco, che ci dice su quella questione televisiva Sky di ricordare sempre che quelle non sono mai le star della TV, gli attori, i conduttori,
certo,
ma sono sempre
ricordarlo.
I tecnici,
gli operai. Assolutamente, Marco ha ragione, ricordiamolo sempre, non sono quelli che guardiamo in televisione, quasi mai. Sono quelli che guardiamo in televisione, sono tutti, vediamo lì, hanno accettato di solito tutto. Quelli che sono lì sotto sono tecnici, sono gli amministrativi, impiegati che hanno stipendi normali, spesso neanche tanto normali, oppure qualche, ripeto, come Giovanna, giornalisti eroici che hanno deciso di stare con i lavoratori invece che stare con la Federazione della Stampa, che, ripeto, ha accettato questo massacro.
Poi Fabiana invece ti chiede di spiegare se ci sono delle sanzioni per i datori di lavoro che continuano a prendere questi studenti apprendisti l'uno dopo l'altro senza mai assumerne qualcuno in questa nuova legge per questa scuola lavoro.
No, perché non essendo lavoro non ci sono sanzioni, e questa è la vergogna. Se io uno, le sanzioni ci sono se io accendo un rapporto di lavoro, cioè poi non sono grandi sanzioni, semplicemente se, diciamo, c'è un maggiore controllo, se io assumo un lavoratore termine e non lo confermo, allora devo aspettare un po' ad assumerne un altro, non sono grandi sanzioni. Certe volte, diciamo, dicono che ci sarà maggiore attenzione nel caso di avere degli sgravi, quindi vere sanzioni non ci sono. Ma per quanto riguarda tutte queste forme di lavoro gratuito, l'unica sanzione sarebbe quella che arrivassero lì gli ispettori del lavoro e controllassero direttamente cosa fanno e poi facessero il rapporto, e a quel punto sì, ci possono essere multe anche pesanti le aziende. Ma gli ispettori del lavoro in questi anni, grazie a Poletti e compagnia, sono stati in gran parte smantellati, sono stati messi in condizione di non operare. Noi ci siamo rivolti ad esempio agli ispettori del lavoro, io ricordo nel 2015 quando c'era l'Expo, contro l'accordo scandaloso fatto da CGIL e CISL con il sindaco Pisapia, perché poi sono tutti d'accordo su queste cose, eh? Il sindaco Pisapia e il presidente del Consiglio Renzi e il Maroni, presidente della regione, tutti assieme per il lavoro gratis all'Expo. Ecco, noi abbiamo chiesto agli ispettori del lavoro di fare dei controlli, ma devo dire non abbiamo ottenuto molto, un po' perché ci hanno detto che avevano le mani legate, un po' perché se le erano legate anche loro. Se non cambia la decisione politica, se non si rimette in moto la funzione dello Stato a tutela dei diritti dei cittadini, tutto questo salta.
Bene, prima di andare a parlare di alcuni appuntamenti, di alcune manifestazioni che ci saranno nell'ultima parte di ottobre, ci fermiamo per un brano musicale. Siamo andati a riprendere un inno della lotta degli anni 60, in questo caso rifatto da uno di quei cantautori che fa questa bella opera di riscoperta e di riattualizzazione di alcune canzoni. Questa si chiama Caccia alle streghe, nella versione registrata una decina di anni fa dal toscano Alfredo Bandelli.
È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti. Bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne a 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione!
Lui si chiama Alfredo Bandelli, da un disco chiamato Fabbrica Galera Piazza, uscito nel 2008. Questa, se non sbaglio, Giorgio, era anche un inno di lotta continua.
Sì, era anche un inno di lotta continua, sì, allora sì, ma io credo che ci siano delle frasi però che restano, passano gli anni, passano le lotte, ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, credo che sia uno dei più bei versi che si possono mettere in una canzone di lotta. E detto questo, quindi lo dedichiamo al di là di tutto agli studenti, alle loro facce sorridenti che venerdì ci hanno dato proprio tanto coraggio e che ci dicono di andare avanti. Allora parliamo degli appuntamenti, ce n'è uno da segnare prima di tutti, l'11 novembre, torneremo su questo appuntamento, l'11 novembre scendiamo in piazza, l'abbiamo proclamato come Eurostop, ma ci saranno anche tanti altri, l'11 sul novembre, il 10 c'è lo sciopero USB, Cobas e Unicobas, l'11 novembre a Roma alle 2 partendo da Piazza Vittorio andremo in corteo per tutte le strade di Roma con un titolo ambizioso, portiamo in piazza la verità, perché anche in queste nostre chiacchierate, Giovanni, che cosa diciamo? Diciamo il contrario di quello che viene normalmente detto. Noi viviamo sempre in una gigantesca, com'è che si dice oggi, fake news, si dice così, sì. Ecco, noi viviamo dentro una bolla di balle. Ecco, io la dico un po' più volgare, una bolla di balle che ci racconta che l'economia va bene, che siamo sfruttati perché o perché non siamo capaci o perché dobbiamo solo prepararci ad essere più bravi, che il mondo è migliore, adesso si fanno le guerre umanitarie, adesso in queste ore scopriamo che l'Unione Europea sta con il re di Spagna sta difendendo la democrazia in Catalogna, ripristinando una cosa che in Europa, almeno nell'Europa occidentale, era da un po' che mancava: i prigionieri politici, perché sono stati arrestati due alti esponenti politici delle istituzioni catalane semplicemente perché con l'accusa di disobbedienza allo Stato. Ecco, stiamo tornando molto indietro. Alla base di tutto c'è la regressione economica e sociale. Io, appunto, che ogni tanto ti suggerisco o parlo degli anni 70 o sentiamo assieme le canzoni degli anni 70, ricordo che in quegli anni che oggi vengono considerati terribili c'era la sostanziale piena occupazione, si costruiva lo Stato sociale, cioè c'erano una serie di diritti che poi ci siamo persi tutti. Per cui quelli della mia età, che hanno quasi 70 anni, quando sentono parlare del mondo che va avanti, si imbufaliscono, perché qui sentono la prima bugia. Sì, il mondo va avanti tecnologicamente, ma dal punto di vista della qualità della vita, di come si vive, il mondo sta totalmente andando indietro. E certe volte lo dimostra anche la politica, perché quello che sta avvenendo in Spagna è gravissimo. Si possono avere tutte le opinioni sull'indipendenza della Catalogna, ma lì siamo di fronte a un regime autoritario che sta schiacciando un popolo e che arresta e che fa di nuovo i prigionieri politici. Ci sono di nuovo i prigionieri politici d'Europa, e guarda caso ricominciano dalla Spagna, che ne ha avuti fino al 1975, è bene ricordarlo. Quindi noi siamo di fronte a una situazione di totale regressione. Non si può rispondere senza anche provare a mettersi assieme. Quindi l'11 novembre noi scendiamo in piazza per tutti e facciamo appello a tutti quelli che lottano di venire in piazza dicendo che portiamo in piazza le nostre verità, le nostre lotte per i diritti, per il lavoro, per la pace, per la democrazia. E siccome non si fa le manifestazioni solo per qualcosa, ma si fanno anche contro qualcuno, la facciamo intanto contro questo governo, dove noi facciamo uno slogan sofisticatissimo, Giovanni. Adesso ti dico che lo slogan della manifestazione, mi dirai, è troppo complicato, è di quelli proprio un po' snob. Noi scendiamo in piazza contro il governo delle banche, della precarietà e del manganello. Ecco, l'11 novembre a Roma.
E quindi questo era uno degli appuntamenti da segnare. Se non ci sono altre cose, io direi che possiamo aggiornare Gavroche alla prossima settimana, Giorgio.
Sì, ci troviamo la prossima settimana. Intanto vi ricordiamo due cose. Uno, ricordiamo che questa domenica in Lombardia e in Veneto, lo voglio ricordare in fine trasmissione, si vota paradossalmente su un referendum burla, truffa. Bisogna parlare. Nessuno ne sa niente, probabilmente anche io che sto qui a Brescia, tranne la campagna della regione, anche perché formalmente tutti i grandi partiti, tutti, nessuno escluso, sono d'accordo su questo referendum. Cosa dice questo referendum? Volete più autonomia per la Lombardia e per il Veneto? Questa è la domanda, senza spiegare come, con chi, con quali soldi, dove. Cioè è un imbroglio, è un referendum che è una truffa, quindi lo dico perché vi ricordiate o di non andare a votare o di votare no, perché questo referendum serve semplicemente a dire che Maroni, Zaia e purtroppo anche tutti i governanti della Lombardia e del Veneto, il PD, il centrodestra, purtroppo in questo caso anche i 5 Stelle, sono tutti d'accordo per fare una domanda insulsa che in realtà vuol dire solo: vi va bene come si sta in Lombardia e in Veneto? La privatizzazione della sanità, la privatizzazione dei servizi, torneremo su queste cose delle privatizzazioni la prossima settimana, e appunto do appuntamento la prossima settimana, dove parleremo anche di una cosa che sembra sempre difficile da spiegare, cioè la finanziaria, la legge di cui si sta parlando in questi giorni su tutti i giornali. È difficile perché è un trucco. Cosa diresti tu, Giovanni, se uno ti dice: c'ho 20 euro, 5 te ne do e 15 me li dai? Ecco, questa è la finanziaria.
Certo. È un po' truffaldino.
Meglio la prossima settimana. Ciao Giovanni.
Va bene, ciao Giorgio. Per chi avesse ascoltato solamente una parte, la parte finale di questa trasmissione, tra un quarto d'ora circa la trovate tutta sul nostro sito radiocittaperta.it, sulla pagina di Gavroche, sui nostri social, come tutte le altre. Appuntamento a prossimo martedì alle ore 16. Buona settimana, Giorgio.
Ciao a tutti, alla prossima.
Lei è formidabile, ispettore, non sbaglia mai.
Non è esatto.